e che ora sosterremo in contemplazione del quadro centrale di tutta la Sacra Scrittura, come l'umanità di Gesù in croce Dio si esprime totalmente, è la rivelazione totale di Dio, l'umanità di Gesù spremuta proprio, ecco, esprime ciò che nessuno ha mai visto. Ed è il centro della storia. La storia è la storia della fuga dell'uomo da Dio e di Dio che cerca l'uomo. E sulla croce avviene l'incontro. Ogni lontananza, ogni nascondimento è assunto ormai da Dio e si congiunge con Dio. E per questa è la salvezza della storia. E lì cessa anche la fuga dell'uomo da Dio, perché lì scopriamo chi è Dio. Cioè contempliamo Dio faccia a faccia. Che nessuno può vedere il mio volto e restare in vita, disse Dio a Mosè. Ora sul volto di un Dio morto per noi contempliamo Dio e otteniamo la vita. Il mistero della croce è il grande segno dato da Dio al mondo, è il segno della sapienza e della potenza di Dio, è il segno di Dio. E il grande rabbino, teologo Paolo di Tarso dice di non sapere altri se non Gesù Cristo e questo crocifisso. C'è tutta la sua scienza teologica, il grande esperto dell'Antico Testamento, poi convertito al Signore, si concreta in Gesù Cristo e questi crocifissi. In 2:2, lì è la notizia dei piena. Perché? Perché lui abita corporalmente tutta la pienezza della divinità. Colossesi 2:9. Corporalmente tutta la pienezza. E il suo corpo che rivela totalmente Dio. Quest'uomo è la notizia dei. Lui abitano tutti i tesori della sapienza e della scienza, Colossesi 2:3. E quando si parla di teoria nel Nuovo Testamento, l'unica volta, appunto, Luca 23:48, è la croce. Lì è la teoria, che vuol dire spettacolo, esibizione. Dio si mostra. Si rivela, si rompe il velo del Tempio e Dio si fa vedere. Quel crocifisso è il grande libro. Purtroppo noi cattolici abbiamo lasciato un po' da parte la scrittura, date le polemiche del Cinquecento, speriamo che la riprendiamo, per essere cristiani è indispensabile. Comunque almeno i crocifissi che da allora ci sono messi da tutte le parti, il crocifisso è il compendio della rivelazione. Lì ogni promessa diventa realtà e la si vede. È il libro del credente. Che contiene tutto. C'è un quadro di un pittore veneto che descrive il paradiso. Il paradiso, c'è un monoconcertosino che guarda la croce, perché il paradiso è capire il senso della croce, che è l'amore folle di Dio per l'uomo. Quella è la vita eterna. E per questo è necessario che il figlio dell'uomo sia innalzato come il serpente di bronzo, Giovanni 3:14, per avere la vita. Perché è proprio contemplando lui innalzato che finisce il veleno del serpente, cioè la menzogna su Dio che ci ha fatto fuggire da lui. Perché lì sappiamo chi lui è. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo sapete che io sono, Giovanni 8:28. Allora attirerò tutti a me. Però Giovanni, cesserà la fuga. Tutto il Vangelo di Giovanni stesso punta 19:37, volgere lo sguardo a colui che abbiamo trafitto. Ecco, la croce è l'albero della vita, in quell'albero di cui parla l'Apocalisse, che dà frutti 12 volte all'anno, Apocalisse 22:2. Ecco, allora entriamo un pochino nella contemplazione della croce, e proprio come sintesi di tutta la scrittura, e tra l'altro nella scena della croce si realizzano tutte le figure e le storie dell'Antico Testamento, cioè è letta come la nuova creazione del nuovo Adamo, quindi tutta la storia della creazione, è la Pasqua, quindi il nuovo Esodo, è il Yom Yahweh, il giorno del giudizio, è il giudizio di Dio, è la fine del mondo, si oscura il sole, nasce il mondo nuovo, è la realizzazione del giusto, del cantici del giusto, del servo, è la realizzazione del cantico dei cantici, sposa che si incontra con la sposa, praticamente ogni direi tema biblico nella croce è alluso direttamente e trova la sua pienezza, è come proprio in una sinfonia dove tutti i temi sono armonizzati in un unico tema, ecco, grandioso, che è tutta la storia di Dio che si rivela in questa storia e si realizza in questo mondo nella sua gloria, nella sua pienezza. Allora capite perché tutti i Vangeli puntano a farci contemplare la croce. E come proprio questa contemplazione è la salvezza dell'uomo, l'altro tema è che proprio è il re, è il Messia, la liberazione. Perché? Perché lì cessa il male dell'uomo è la cattiva immagine di Dio. Perché lì cessa Dio, Dio come lo pensiamo noi, l'idolo. E conosciamo davvero chi è il Signore. E nasce il mondo nuovo. Il battesimo non è altro che immergersi in questo. Ecco, allora leggiamo il testo e poi lo proponiamo alla contemplazione in modo molto semplice. Se voi notate, questo testo è di un'estrema durezza, cioè non contiene nessuna emozione, nessuna vibrazione, perché è troppo grande. È solo il fatto di ciò che Dio si fa per te. Basta. Più grande di ogni possibile emozione. Appunto, tutta la scrittura è commento della croce. E la croce è la realtà. Allora, versetto 22. E lo conducono al luogo del Golgota, che significa, che si traduce il luogo del cranio, e gli diedero vino misto con mirra, egli non ne prese, e lo crucificano, e si dividono le sue vesti gettando la sorte a chi toccasse. Era l'ora terza e lo crocifissero, ed era la scritta della causa della condanna scritta: re dei giudei. E con lui crucifiggono due ladroni, uno a destra, l'altro a sinistra. E i passanti lo bestemmiavano, scuotendo il capo e dicendo: «Re, colui che distrugge il Tempio e lo ricostruisce in 3 giorni, salvi se stesso scendendo dalla croce». Ugualmente i sommi sacerdoti, prendendolo in giro l'un l'altro, insieme agli scribi, dicevano: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. Il Cristo, il re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E i crocifissi con lui lo insultavano. Venuta l'ora sesta, si fece buio su tutta la terra fino all'ora nona. E allora nona gridò Gesù a gran voce: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che si traduce: o Dio mio, perché mi hai abbandonato? Alcuni dei presenti, udendo, dissero: chiama Elia. Correndo uno, intrise una spugna nell'aceto, la pose su una canna e la dava da bere, dicendo: lasciate, vediamo se viene Elia a toglierlo. Gesù, lanciando un forte grido, spirò. E il velo del Tempio si squacciò in due, dall'alto verso il basso. vedendo il centurione che stava davanti a lui, che così era ispirato, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Questo è il punto d'arrivo del Vangelo, capire che quest'uomo è Dio. È il tema di tutto il Vangelo di Marco ed è la buona notizia. Vediamo brevemente un po' il testo. Lo conducono Gesù al luogo del Golgota, che significa luogo del cranio, il luogo della morte, del teschio. Ai piedi della croce si pone un teschio, è il teschio di Adamo, nella tradizione. Adamo, l'uomo che vuole diventare simile a Dio, si alzò sull'albero della conoscenza del bene e del male e ottenne la morte. Quindi tutto il desiderio di potenza dell'uomo lo ridusse all'impotenza della morte. E ora sullo stesso albero del male sale ed è appeso il figlio di Dio in tutta l'impotenza e ci dà la vita. Cioè, praticamente c'è tutta la contrapposizione tra la sapienza e la potenza dell'uomo che porta alla morte e l'impotenza e la follia di Dio che assume su di sé la morte perché è amore. E la croce si alza sul luogo della morte, sul luogo del cranio, del teschio, e lì l'albero della vita. Tra l'altro la tradizione dice che l'albero è fatto col legno dell'albero del peccato originale, ed è vero. Di cosa è fatta la croce se non del nostro male? Sul quale lui si innalza, ecco, portandolo su di sé. E gli danno da bere vino mescolato con mirra, è una bevanda anestetica. Tutto ciò che sa fare la sapienza umana è proporre un po' di anestesia locale davanti alla morte. Tutto il nostro sapere non è altro che un cercare un potere per sconfiggere la morte, e così la produciamo, e un obnubilamento per dimenticarla. Lui non ne prese. Sua sapienza non è quella di dimenticare il male, ma quella di farsene carico perché ama. E lo crucifiggono e non si dice null'altro se non questa parola che non bisogna neanche pronunciare tra persone libere, è il supplizio infamante dello schiavo. La morte di croce è particolare perché non è come le altre morti che in qualche misura vengono dall'esterno, cioè o il male ha fatto il suo corso e muore, o ti tagliano la testa e finisci lì. Invece vivi soffrendo in proporzione della capacità di vita che hai, cioè sulla croce puoi vivere indeterminatamente, perché se sei forte ti sollevi per respirare, e fino a quando hai un minimo di voglia di vivere, di capacità di vivere, soffri fino a quando non ne puoi più e allora muori. Può durare anche qualche giorno. Per cui è un pochino cifra questa morte in croce della vita umana, che è tutto un rantolo di morte per sé. Fino a quando si può, poi non se ne può più e si muore. È un'insufficienza di vita fino alla fine. E dove la pena, la sofferenza è proporzionale alla voglia, alla potenza di vita che hai. Per questo è un supplizio atroce. Ed era riservato allo schiavo ribelle, che viene a essere il trono del re. Si dividono le vesti gettando la sorte. Noi abbiamo in sorte, anzi in eredità, Cleron, la sua veste, la veste del figlio, la gloria. E lui rimane nudo come Adamo, portando su di sé la nostra nudità. E le vesti toccano a coloro che lo crocifiggono. Era l'ora terza, secondo la tradizione è l'ora della creazione di Adamo, il mattino del sesto giorno, siamo al sesto giorno, viene creato il nuovo Adamo, nudo sulla croce, Adamo re del creato. Proprio lì c'è l'uomo nuovo, libero dalla sapienza del male, dalla potenza del male, che ha l'insipienza e l'impotenza dell'amore, che è la potenza poi di Dio. E difatti c'è il motivo della condanna, re dei giudei. Realmente lì è re, quella è la didascalia. Il re è l'uomo libero, immagine di Dio, che salva il popolo. Gesù sulla croce ci dà una nuova immagine di Dio, una nuova immagine di uomo, una nuova immagine di re e di libertà. Libero è colui che sa amare fino a questo punto, questo è l'uomo, perché è come Dio che è così. Adamo voleva essere come Dio, è giusto, ci siamo fatti per essere come Dio, Dio è così. Abbiamo sbagliato l'ipotesi su Dio fin dal principio, e questa è la menzogna di Sartre. Sulla croce era raddrizzata questa ipotesi. Vediamo chi è Dio. Assieme a lui crucifiggono altri due malfattori, una a destra e una a sinistra. Sono tre croci, al centro quella del Signore, ai lati tutte le altre croci di tutti gli uomini, a destra e a sinistra. Dove la differenza non è tra il buono e il cattivo ladrone, come si mette sul titolo della Bibbia in Luca, perché in greco non c'è ladrone, c'è malfattore, kakurgos in Luca. Non puoi dire il buon malfattore, il buon ladrone, no. Siamo tutti malfattori di professione, qual è la professione principale mia? Faccio il male, poi lo faccio come prete, come gesuita, un altro lo farà come può, ognuno nel suo mestiere, il malfattore. Cioè questi uomini rappresentano tutti noi che facciamo il male e ci meritiamo la morte, come dice giustamente il malfattore, che non è bravo, è l'unico che è convinto di essere malfattore, l'altro invece è bravo, dice io mica merito questo, salva. L'altro è più religioso, quello che rifiuta Cristo. L'altro dice, oh, io sono delinquente, è vero. E giustamente, quindi sono punito, ma perché lui è qui con me? È lì il grande mistero. E mi mostra la sua solidarietà. Allora queste due croci richiamano, tutti finiremo in croce, cioè tutti finiremo e moriremo, e la morte la vivremo male, perché la morte è un male, perché siamo nel male. Siamo peccatori abbandonati da Dio, però ormai al centro del nostro male, del nostro abbandono di Dio, c'è Dio che si è perso per noi, ed è lì, ed è questa la salvezza, che è lì, per cui non sono più abbandonato. I passanti lo bestemmiavano scuotendone il capo, non è che lo insultavano, lo bestemmiavano. La bestemmia è il peccato contro Dio. E dicevano, lui che distrugge il Tempio scende dalla croce. Realmente Gesù distrugge il Tempio sulla croce. Il Tempio è il luogo di Dio, ora il nuovo Tempio è la sua carne maledetta. Questa mi rivela Dio, cioè quel Dio che si fa carico di tutto il male perché è amore infinito. E quindi è distrutto il vecchio Tempio. C'è il nuovo Tempio, la carne di Cristo, che viene ricostruito in tre giorni, appunto, nella risurrezione. E la bestemmia è dire, salvi se stesso scendendo dalla croce. La bestemmia è staccare Dio dalla croce. E dire a Dio, salva te stesso. Salvare se stesso si chiama l'egoismo, noi siamo specialisti nel salvare noi stessi. Tutto quel che facciamo è per salvare noi stessi, tutto il male lo facciamo per salvarci. Chi vuol salvare la propria vita la perde. È per salvarci che siamo egoisti, che instauriamo la strategia dell'avere, del potere, dell'apparire, ed è per così che ci perdiamo. Dio invece, che è amore, si perde, per questo è Dio. E se lo stacchi dalla croce non è Dio, lo bestemmi. Sarebbe uomo come noi, che scendiamo dalla croce e ci mettiamo sugli altri, e che abbiamo come criterio supremo il salvarci, cioè l'egoismo, salvare la propria pelle. Lui invece è il salvare noi, e perdendo se stesso. Similmente i sommi sacerdoti lo prendevano in giro l'un l'altro dicendo, ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. È vero, ha perso se stesso per gli altri. Il Cristo, il re di Israele. Ecco, prima era in gioco il Tempio, Dio, la legge, ora è in gioco la salvezza, il Cristo, il re di Israele, scende dalla croce perché vediamo e crediamo. Invece il credente sa che proprio perché sta in croce è il Cristo, è il Salvatore, che mi salva dal male. Perché non lo fa e lo porta su di sé, se no sarebbe come noi, che scende da, se fosse sceso dalla croce avrebbe messo in croce tutti noi, appunto, giustamente. Invece noi vediamo e crediamo che lui è il Cristo e il Re proprio perché resta sulla croce. E con crocifissi con lui lo insultavano. Se anche quelli che sono nella sua situazione non lo capiscono, fino a quando uno dei due appunto capisce, si interroga perché è lì. Cioè ci è dato questo segno di Dio, la croce, che è presente dove non deve essere Dio, proprio nel male assoluto, nel caos assoluto, perché ci domandiamo perché è qui. E allora capisci tante cose, che non sei perduto perché Dio è lì. Capisci che lui ti ama, che è amore, che quindi ti puoi perdere tranquillamente, la vita la perdi comunque, quindi ma ormai non l'hai più persa perché c'è questa solidarietà con lui oltre il male, oltre la morte. Allora capisci che il significato è positivo anche la morte, che non è più quella che ci fa prefigurare il peccato, la perdita di tutto perché siamo centrati su di noi, ma è la comunione con Dio, cioè, e lì capisci. E Luca sviluppa il tema dei due malfattori e Marco no. È venuta l'ora sesta, secondo la tradizione, è l'ora del peccato di Adamo che abbandonò Dio. Abbandonando Dio entrò nelle tenebre, entrò nella morte. È il principio della fine del mondo, il peccato di Adamo, della decreazione. Ecco allora che si oscura il sole a mezzogiorno, è un sole che si oscura, è il simbolo della fine del mondo, appunto. Sulla croce di Gesù finisce il mondo vecchio, finisce il mondo di male, perché peggio di così non può essere, è ucciso Dio. Quindi il male si consuma, lì raggiunge il vertice assoluto, oltre il quale non può andare. Quando si parla della fine del mondo, innanzitutto è quella già avvenuta, sulla croce di Cristo, ed è già nato il mondo nuovo, cosa che si ripercorre poi nella nostra vita, che celebriamo quotidianamente nell'Eucaristia e che ripercorrerà tutta la storia. Ma sarà il mistero della morte e risurrezione di Cristo, che è appunto il parametro, lì è contenuto ogni storia già. Allora nona, è quell'ora in cui Dio andò alla ricerca di Adamo. Adamo, dove sei? Mi sono nascosto perché ho avuto paura. Quest'ora nona c'è il grido della paura e del nascondimento totale, il grido di Cristo in croce che contiene ogni grido. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È il grido che contiene tutto il male della storia, è l'abbandono di Dio, vissuto da Dio stesso, quindi in modo infinito. Perché tra l'altro l'abbandono lo patisce non chi lo fa, ma chi lo subisce, cioè chi ama. Per questo il nostro abbandono lo porta realmente Dio su di sé. Paradossalmente il nostro abbandono di Dio lo porta Dio. Ecco, questo grido ormai dell'abbandono di Dio, gridato dalle ultime sponde del mare, della notte, e gridato a Dio, Dio mio, Dio mio. Interessante, colui di cui sperimento l'abbandono diventa il mio Dio, richiama Abba Padre. Cioè proprio si abbandona totalmente a colui del quale si sente abbandonato. Per cui è gridato dall'abbandono assoluto di Dio, è gridato a Dio questo abbandono, per cui è ricongiunto a Dio ogni male, ogni negatività in questo grido, portato dal Figlio, e il padre non può non ascoltare il grido del figlio. E questo grido è la salvezza del cosmo ormai. Di Dio che si è perduto per tutti. Qualcuno dei presenti dice: chiama Elia. Non è solo il fatto Eloi, Eloi, allora hai capito male. Elia è l'ultima figura dell'Antico Testamento, no? Prima deve venire Elia a riconciliare il cuore dei padri con i figli e dei figli verso i padri. Il grande problema è questa riconciliazione dei padri verso i figli e dei figli verso i padri. Il peccato di fatto è questa rottura col padre, che è la sorgente della vita, che non accetto. Quindi non accetto neanche me. E quindi non trasmetto più al figlio la vita, cioè il padre che non trasmette, che non ama il figlio, non gli trasmette la parola, la vita, la legge. Il figlio che non ama il padre si ribella alla parola, alla vita e alla legge. E questa iattura tra padre e figlio, che è la sostanza del peccato, quella che abbiamo con Dio e che riproduciamo poi in tutte le nostre relazioni di parenti, e che poi dopo produce il resto dei mali. Chi non accetta il padre non accetta sé, pensate come fa a accettare gli altri. Una identità, la sua identità consisterà in altre cose. Quindi questo Elia che viene a riconciliare il padre coi figli è il segno escatologico definitivo, c'è proprio l'albero che si riconcilia con la radice e porta frutto, la vita che finalmente guarisce dalla morte, che è lo stacco tra il padre e il figlio. Ed è la fine del mondo, appunto. Elia è colui che deve venire per la fine del mondo a far nuova ogni cosa. Uno prende una spugna ad aceto, la intinge dicendo: guardiamo se viene lì a toglierla dalla croce. Ecco, questo aceto, simbolo del vino andato a male, lui assapora fino in fondo la nostra vita andata a male. E qui Gesù fa un secondo grido, e mentre il primo era il grido di tutto il male del mondo, questo secondo grido è diverso, perché si dice subito dopo che spirò, e però la parola spirare in greco non è, non aveva il significato che attualmente spirare, cioè vuol dire morire, vuol dire espirare. E traducono anche Giovanni e Matteo, dire lo spirito consegnò lo spirito. Cioè praticamente questo secondo grido di Gesù sulla croce è il grido potente della nascita della nuova creatura. Cioè ormai si è oscurato il sole di mezzogiorno, è finito il mondo, è venuto Elia proprio sulla croce, perché è sulla croce che si ricongiunge il cuore del figlio verso il padre attraverso il grido di Cristo, e del padre verso i figli. Allora nasce l'uomo nuovo, e l'uomo nuovo è Dio sulla terra, nasce Dio sulla terra veramente. Quest'uomo è figlio di Dio, infatti si squarcia il velo del tempio, come quando si squarciano le acque e nasce qualcuno, nasce Dio sulla terra, è il Natale di Dio sulla terra. E finalmente respira, c'è lo spirito, c'è la sua vita che prima stava nascosta in Dio, ora è comunicata a tutti gli uomini attraverso la croce di Cristo. E come dal vaso rotto uscì il profumo, ecco ora che dal corpo rotto di Cristo esce il profumo, la presenza di Dio che si riversa sulla terra, e tutti la capiscono. Difatti la capisce anche il meno adatto a capirla, che è il centurione. Il centurione è il comandante del protone d'esecuzione, quindi il più lontano per eccellenza in quel momento. Colui che uccide il Cristo, addirittura materialmente, proprio lui capisce. L'estraneo, il lontano, il militare che lo uccide, capisce. Capisce perché? Perché stava lì presso, perché lo vede, gli sta davanti, lo vede spirare e lo vede spirare così. È interessante, cioè è l'ultima identificazione nostra col centurione che sta lì, gli sta davanti e lo vede spirare e lo vede spirare in quel modo. Cioè è proprio questa sua morte la rivelazione di Dio. E allora dice: questo uomo era figlio di Dio. Quando dice era, non è perché adesso non lo è più. Era perché lo era anche prima. Adesso rileggi alla luce della croce tutta la vita di Cristo, è tolto ogni segreto messianico ormai. Ormai capisci che tutta la sua vita è rivelazione di Dio alla luce della croce. È un invito a riprendere tutta la vita di Gesù, ciò che è stato, ciò che era, per vederlo nella luce giusta del crocifisso, cioè dalla rivelazione di Dio come amore. Ecco, come vedete allora è tutta il kerigma che qui ci è trasmesso è nel mostrare questo nuovo Dio sulla croce, e questo Dio è la salvezza dell'uomo. Questo Dio che dà la vita per me, che io crocifico. Questo Dio che è amore senza condizioni è la sorgente della mia vita. Io direi con molta semplicità, mettiamoci anche noi ai piedi della croce e contempliamo la scena, ogni parola.